Questo podcast è sponsorizzato da OneAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. OneAround fornisce tutto ciò di cui l'azienda ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su onearound.com. Ciao e benvenuti su The Digital Wine. Io sono Rolando ed oggi parleremo di vino e smart speaker, i dispositivi che rispondono alla nostra voce aiutandoci in azioni fondamentali, come accendere le luci di casa, scegliere una playlist, oppure consigliarci il vino per la serata. Prima di continuare vi ricordo che potete avere report, news e approfondimenti sulla WineTech iscrivendovi alla versione in abbonamento della newsletter, dove troverete anche le schede tecniche complete delle startup del settore. Le stesse informazioni le trovate anche se invece preferite Patreon, che sono entrambi ottimi modi per finanziare il podcast. Comunque trovate tutte le informazioni sulla home page e quindi vi aspetto su thedigitalwine.com. Gli smart speaker da un paio d'anni sono sempre più utilizzati. Sto parlando di quei dispositivi che si azionano con i comandi vocali e che vi aiutano in operazioni davvero difficili da fare, come accendere le luci con la voce, o accendere la TV, o farci vedere la nostra serie preferita. Naturalmente fanno anche cose diverse, come accendere la caldaia mezz'ora prima che arriviamo a casa, accendere la macchinetta del caffè, e insomma, di cose di questo genere. Possiamo fare delle domande e loro rispondono leggendo un articolo di Wikipedia, facendo partire la nostra musica preferita, ci fanno ascoltare l'ultimo episodio di un podcast. Insomma, ancora non è che facciano cose molto evolute, per carità. La casa deve essere cablata, tutto deve essere connesso, dalle luci alla macchinetta del caffè, la televisione, questo è chiaro. Ma ad esempio, come sarà il marketing del vino quando questi dispositivi prenderanno piede anche nelle vendite retail? Inizialmente c'erano soltanto gli assistenti vocali di Google e di Apple, che servivano per fare ricerche in rete parlando allo smartphone invece di scrivere sulla tastiera. Secondo Gartner, quasi il 40% delle ricerche ormai vengono fatte in questo modo, che è un modo comodo, ad esempio quando si sta in automobile oppure si deve inviare un SMS, un'email, ricercare una strada. Basta quindi avviare l'assistente pronunciandone il nome, che è la stessa cosa che fare clic su un'app e poi fare la domanda. Nel 2014 Amazon però va un po' oltre. Non avendo un proprio sistema operativo dove installare questo assistente, decide di costruire l'Amazon Echo con il software Alexa, che si collega a internet per dare poi le risposte. Un paio d'anni dopo tocca a Google Home nel 2016 e nel 2018 Apple col suo HomePod, sempre comandato da Siri. Un report di statista.com, vi metto poi il link in descrizione, riporta che esistono oltre 4 miliardi di questi dispositivi in tutto il mondo. Quasi un miliardo sono stati comprati nel 2020. Il numero sembra veramente incredibile, però considerate anche gli assistenti vocali presenti nelle auto oppure nei televisori, anche se non sempre vengono utilizzati. Comunque sia, negli Stati Uniti ad oggi sono quasi 130 milioni le persone che utilizzano uno di questi dispositivi ogni mese. E la maggior parte delle richieste riguarda la musica, quindi la scelta delle playlist, le previsioni del tempo, le ultime notizie, le indicazioni stradali. Prima del 2020 le richieste avvenivano via smartphone, ma l'anno scorso, stando a casa chiaramente, è aumentato l'uso di questi dispositivi, di questi smart speaker. Tanto per citare un po' i millennials, che fa sempre scena, il 41% di questa fascia d'età negli Stati Uniti utilizza uno smart speaker. Visto che è aumentato l'utilizzo di questi dispositivi, soprattutto Amazon Echo, gli esperti di marketing hanno cominciato a studiare il modo di renderlo uno strumento di acquisto diretto. I software come Alexa o Google Home però devono essere istruiti per indirizzare l'utente verso uno specifico brand oppure verso una specifica catena di negozi, perché per loro non ne sanno niente, devono avere questi pezzi di codice. E ecco allora che nascono le skill di Alexa oppure le action di Google Home. Cioè, sono appunto questi piccoli pezzetti di software specializzati nel trovare il miglior negozio di scarpe vicino casa, il ristorante vietnamita che fa delivery, oppure l'enoteca che ha in magazzino proprio la bottiglia che desideriamo. Diageo, ad esempio, che è una multinazionale inglese nel beverage alcolico, ha già iniziato a studiare come usare questi dispositivi, questi device, e lo stesso sta facendo Heineken e anche Grain Goose, che è un produttore francese di vodka. Altre skill di Alexa sono quelle di Talisker Testing, sono suggerimenti di acquisto sul brand. Poi c'è Inside the Cask, un semplice giochino sulla conoscenza del whisky. Delle skill che raccomandano delle ricette e delle tecniche per mixare i cocktail. Anche Google inizia ad avere parecchie action che riguardano il beverage. Ancora però l'uso di questi dispositivi vocali per gli acquisti non è così esteso, però possiamo pensare ad app come Divino, ad esempio, che consentono di aggiungere ad una lista dei desideri una bottiglia semplicemente facendo una foto. Oggi sembra quasi una cosa normale, almeno negli Stati Uniti, e quindi possiamo pensare ad esempio a una scena del genere. Cioè, siamo a cena e qualcuno compra una bottiglia o la ordina, e una bottiglia che ci piace. Invece di fare la foto, si prende lo smartphone e si chiede ad Alexa di aggiungere quel vino alla lista dei desideri, in modo tale che una volta a casa si sveglia il proprio smart speaker che ci ripete la lista e poi ci dà una mano per acquistare la bottiglia che vogliamo e di ordinarla magari all'enoteca più vicino, che ce la porterà a casa entro 48 ore, entro 12 ore, a seconda del tipo di servizio che noi utilizziamo. Questo potrà essere poi un bene più per i piccoli wine shop che per i grandi magazzini, proprio perché consentirà a queste piccole realtà locali di essere ancora più vicino al proprio cliente. Sono un po' meno convinto in realtà dell'utilità delle varie skill o action per ricevere consigli sul vino da comprare, almeno finora. Voglio dire, se chiedo al mio enotecario di fiducia di consigliarmi un vino, lui sa esattamente cosa mi piace bere, che cosa mi piace assaggiare, che voglio magari ogni tanto prendere qualche cosa di nuovo. Tutte quante cose che finora almeno nessuna intelligenza artificiale può sostituire. Però se ho le idee chiare sul vino che voglio bere, non sto cercando un'etichetta ma so già il nome del vino da comprare, allora l'assistente vocale può velocizzare la ricerca che normalmente faccio da PC o comunque usando una tastiera, anche dello smartphone. Potrebbero nascere delle skill adatte per dei marketplace dedicati al vino o al beverage in generale, quindi invece di aprire un'app per andare a comprare il vino sul solito negozio online, lo chiedo direttamente ad uno di questi smart speaker e mi fa l'elenco e io piano piano riesco a capire quale vino voglio comprare quella sera e me lo faccio portare a casa. Per come funziona l'intelligenza artificiale saranno però alla fine proprio le nostre domande ad insegnare ai software come scegliere i vini, come abbinarli ad un certo piatto, oppure suggerirci un'etichetta adeguata ai nostri gusti. Gli algoritmi con cui le piattaforme di e-commerce del vino ci consigliano il prossimo acquisto, oppure quelli gli algoritmi dei wine club, sono proprio quel piccolo seme che farà crescere l'intelligenza artificiale del vino e quindi alla fine rendere gli smart speaker molto più utili di quello che sono adesso. Un altro terreno, a mio parere, in cui vedremo i brand scontrarsi, sempre per quello che riguarda le ricerche vocali, è il tipo di risposta alla nostra domanda. Quando scrivo qualche cosa nella barra di ricerca di Google o di Bing, ottengo una pagina con 10-20 risposte, oltre ad almeno un paio di siti sponsorizzati. Se faccio la stessa domanda ad uno smart speaker come quello di Amazon o di Google o quello di Apple, otterrò una risposta soltanto. Quindi, mentre ora lo scopo dell'ottimizzazione per i motori di ricerca, la cosiddetta SEO, è stare in prima pagina e quindi almeno tra i primi 10 risultati, un domani occorrerà essere il primo, o meglio l'unico risultato alla nostra domanda. Questo vale per ogni brand ovviamente, ma ancora di più per il vino, visto che c'è una scelta enorme di aziende vinicole che abbiamo potenzialmente a disposizione. La ricerca vocale quindi può ribaltare il mondo della pubblicità e anche il potere del marchio, e diventerà sempre più difficile costruire una vera e propria fidelizzazione. Questo avrà, secondo me, effetto soprattutto in un settore incostante come il vino, dove non c'è un vero e proprio potere del brand come in altre categorie di prodotti, e dove spesso una bottiglia viene acquistata d'impulso oppure perché abbiamo bevuto quel vino in un'occasione particolare. Secondo gli analisti del mercato potrebbero esserci fino a 70 milioni di dispositivi di altoparlanti intelligenti ad attivazione vocale in uso negli Stati Uniti entro l'anno prossimo, il che significa che i prodotti tecnologici alimentati dalla voce potrebbero presto essere onnipresenti, un po' come sono oggi gli smartphone. Di conseguenza ci sono anche una serie di modi importanti in cui la tecnologia vocale potrebbe rivoluzionare l'industria del vino. Uno ad esempio è la ricerca vocale per il contenuto. L'applicazione più comune oggi per la tecnologia vocale è la ricerca, ovviamente. In altre parole, invece di digitare una query di ricerca, quindi fare una domanda nella casella di Google o di Bing o di un altro motore, si fa semplicemente la domanda ad alta voce al proprio dispositivo vocale o al proprio smartphone o al proprio computer portatile. Si tratta in questo caso di uno sviluppo, diciamo, relativamente nuovo, ma però che ha importanti implicazioni anche nel modo in cui le persone trovano i contenuti di vino online. All'inizio del 2015 la quota di voce nel mercato della ricerca era prossima allo zero. Alla fine dell'anno era aumentata già del 10%. Non ci sono ancora dati esatti, ma è probabile che nell'anno scorso, nel 2020, quasi il 50% di tutte quante le ricerche fatte su Google o su Bing siano state fatte utilizzando un comando vocale. E con tassi di accelerazione come questo, ha senso quindi che anche i marchi del vino possano ripensare al tipo di contenuto che stanno creando. Significa che il contenuto, tutte quante le pubblicità, tutte le storie che vengono raccontate, non saranno più fatte soltanto con testo, con immagini o con video, ma anche pensando alle query vocali, alle domande fatte tramite voce. Per essere davvero efficiente, questo qui è un altro problema, un dispositivo vocale, uno smart speaker deve avere dei pezzi di software, come dicevo prima, che devono essere dedicati a certi compiti, e sono appunto le skill per Alexa e le action di Google Assistant. Il problema è che questi software vengono prodotti, commissionati chiaramente, da aziende vinicole, da ristoranti, da grandi catene di supermercati, e quindi sono naturalmente orientati a darci come suggerimento uno dei prodotti che loro stessi vendono, ossia la stessa cosa che accade quando si sceglie un vino da un qualunque marketplace online. Ci sono delle skill che seguono l'utente passo passo, ad esempio per preparare una ricetta, e poi alla fine consigliano il vino da abbinare. Volendo procedono anche all'acquisto degli ingredienti e del vino, e chiaramente indirizzandole sul supermercato di cui fa parte questa skill. Per ora sia Amazon che Google danno delle risposte che sono, diciamo, precaricate, quindi non sfruttano le capacità neurali delle reti per offrire diverse alternative. Come dicevo anche all'inizio, questo dipende molto dal fatto che gli smart speaker, per quello che riguarda il vino, il beverage in genere, sono ancora poco utilizzati, quindi non esiste ancora una base consistente per poter imparare dai gusti degli utenti. Ovviamente, se le risposte non ci soddisfano, noi tenderemo a non usare più questo sistema, e che di conseguenza rimarrà piuttosto povero di contenuti, una base dati che non avrà molto senso per poi poter diventare autonomo. Però in questo possono ad esempio venire in aiuto i cosiddetti VIP, o chiamateli influencer, come vi pare, come cantanti, attori, personaggi della moda, dello spettacolo. Si può chiedere ad esempio qual è il cocktail preferito da Snoop Dogg, oppure che vino beve George Clooney, e poi da lì passare ad assaggiare i vini o i drink bevuti dal nostro cantante o attore preferito, o farsi fare la lista dei vini bevuti durante una certa cena particolare che ha avuto magari una grande enfasi a livello di comunicazione. Diciamo che il rischio è che il mercato abbia un bias, cioè una deviazione, che è abbastanza ovvia, perché probabilmente Angelina Jolie non beve il vino di una cantina poco conosciuta del Lazio o delle Marche, ad esempio. Ed essendo poi questi software made in USA, va a finire che i vini consigliati saranno sempre e soltanto Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Diventerà però normale offrire contenuti vocali da parte delle aziende vinicole o quelle che producono liquori come whisky o rum, un po' come i canali video o le foto di Instagram. Potrà essere un modo diverso, probabilmente anche più intelligente, di usare gli smart speaker per il beverage e anche per il food, quindi sia per il cibo che per il vino, e saperne di più su una bottiglia che abbiamo acquistato o su un piatto che abbiamo mangiato e volerne conoscere la ricetta. Se compro un Soave o un Timorasso o un Nero d'Avola, magari voglio saperne di più mentre lo bevo. Ecco allora che può venire in aiuto uno di questi smart speaker, a cui posso chiedere di raccontarmi qualche cosa di quel vino specifico o di quel liquore. Si apre così anche un segmento nuovo per i creators, dei piccoli podcast da 10 minuti, in cui ci viene spiegato più o meno tutto di quello che stiamo bevendo o mangiando in quel momento, ad esempio la storia dello champagne oppure avvenimenti storici legati al mondo del bere. Un altro modo di utilizzare gli smart speaker per il vino può essere ascoltare una degustazione guidata specifica per la bottiglia che stiamo assaggiando. Qui naturalmente è un po' più difficile, visto che ogni vino è differente per annata, per territorio, per metodo di produzione. Però ci si può specializzare, pure tenere sul generico e quindi rimanendo sulle note varietali tipiche, senza scendere troppo nei particolari. Insomma, così come per i wine blog c'è un sacco di spazio per la creazione di nuovi contenuti, e a questo punto è solo una questione di fantasia. I contenuti aumentano, i software diventano sempre più capaci di dare risposte precise e alla fine anche gli smart speaker per il vino diventeranno oggetti normalmente utilizzati per la wine industry. Grazie per avermi seguito fino qui. Spero di aver dato una piccola panoramica sull'uso di questi dispositivi nel wine business, ma se avete idee o domande potete farmele direttamente su Telegram, dove mi trovate come Wine Roland. Se volete finanziare il podcast avete due modi per farlo: iscrivervi alla versione in abbonamento della newsletter oppure andare su Patreon. In entrambi i modi avrete la possibilità di avere contenuti dedicati ai sostenitori di The Digital Wine. Infine ringrazio lo sponsor, Wine Around, che è la startup italiana che fornisce soluzioni dedicate per le aziende vinicole per tutto quel che riguarda il direct to consumer. Per ora è proprio tutto. Vi lascio con le solite raccomandazioni e quindi bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Ci sentiamo fra una settimana. Al prossimo bicchiere!